Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano insieme con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: Questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Acclamiamo alla parola del Signore. Gloria a Cristo. Seconda tappa del cammino quaresimale che ci prepara la Santa Pasqua è una tappa nella quale il Signore dona a noi la gioia di chiamarci come vocazione personale comunitaria in un clima di grandissima speranza. Quella speranza che il mondo di oggi non riesce mica più a donarsi, a regalarsi, ma quella speranza che invece viene unicamente ed esclusivamente dal Signore. Di che cosa si tratta? Di Dio, Yahweh, che si fa l'alleato dell'uomo, dell'umanità. E tutte e tre le letture sottolineano di questa alleanza tra Yahweh e l'umanità particolari, sono tre elementi complementari, le tre letture appena ascoltate, proclamate. Anzitutto, Dio che stipula la sua alleanza con Abramo. Abramo è l'uomo della fede. Abramo viene chiamato e a lui vengono promesse, ecco la speranza. Guarda il cielo, conta le stelle, ebbene la tua discendenza sarà più grande delle stelle che tu non riesci a contare. L'alleanza quindi tra Dio e Abramo è un'alleanza d'amore, un'alleanza che si fonda sulla fede di Dio e sulla fede di Abramo, ma nello stesso tempo è un'alleanza nella quale la speranza gioca il tutto per tutto di Dio. E questo Abramo lo comprende, anche se lui si sente limitato. Lui sente la necessità di compiere un sacrificio. Quel sacrificio che noi tante volte nel 2013 dimentichiamo. Sacrificio, ma cos'è il sacrificio? Ma come mai dobbiamo sacrificarci per Dio? Perché questo sacrificio non lo fa Dio e non si esime dal compiere come risposta a lui il sacrificio. Abramo non la pensa così. Abramo, che è il padre della fede, sacrifica a Dio una giumenta, una capra, un ariete, una tortora, un colombo. Un sacrificio ad alto livello, un sacrificio che prende lui e tutto il suo clan in questo sacrificare per stipulare questa alleanza piena, completa e totale d'amore e di speranza con lui. Quando è che noi stringiamo la nostra alleanza quotidiana col Signore? Il Signore deve fare quello che noi chiediamo, noi abbiamo dei diritti e il Signore ce li deve riconoscere, noi abbiamo da chiedere delle grazie e il Signore ce le deve dare. Questo è l'andare contro qualsiasi logica di alleanza della Bibbia, della Santa Scrittura. Non solo nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo. Perché? Perché il Nuovo Testamento è San Paolo che scrive ai credenti di Filippi e cosa dice? Non c'è più un sacrificio di animali sull'altare del sacrificio della nuova alleanza con Dio, ma la nuova alleanza è costituita dall'agnello pasquale, da Cristo. Cristo che trasfigurerà noi, tutti quanti noi, nel suo corpo glorioso. Siamo costitutivamente uniti al sacrificio di Cristo sull'altare. Lui è l'agnello, lui è l'altare, l'uno e l'altro. Per questo il sacerdote all'inizio dell'Eucaristia, al termine, bacia sempre l'altare, segno, simbolo di Cristo che si sacrifica per noi fino alla morte e alla morte di croce. Quali sono i due aspetti che fondano questa nuova ed eterna alleanza? Totalmente diversa, qualitativamente diversa dall'antica alleanza. Anzitutto Gesù che nell'altare di ogni celebrazione eucaristica distingue il suo corpo dal suo sangue. E quando il corpo è distinto, separato dal sangue, lì c'è morte sacrificale. È questo il sacrificio che forse a noi parecchie volte sfugge. Perché? Ma perché viviamo la festa della domenica, perché viviamo la gioia del ritrovarci insieme, perché possiamo fare un po' di weekend, ricreando le nostre povere forze che si sono perdute durante il lavoro infrasettimanale. E invece l'Eucaristia, che continua da 2000 anni circa a vivere il sacrificio perenne di Cristo sull'altare, si rinnova quel pane e quel vino nel corpo e nel sangue del Signore. Questa è la prima fondamentale alleanza sacrificale nuova che il Signore chiede non solo a Lui, a noi anche. Perché? Perché Cristo ci trasfigurerà, dice San Paolo, cioè trasfigurerà tutti quanti noi nel suo corpo glorioso, ma nel suo sacrificio di agnello pasquale. L'altro aspetto che prepara questo sacrificio sull'altare del corpo e del sangue del Signore è questa parola di Dio che rinnova nel nostro cuore la eterna alleanza del Signore con noi. Perché la rinnova? Perché il Signore ci converte. Se noi ascoltiamo sul serio questa parola di vita, non possiamo uscire dalla Chiesa così come eravamo entrati. Siamo chiamati a cambiare testa, a fare una metanoia, dice San Luca, cambiamento di mentalità, cambiamento di cuore, conversione piena, completa e totale. Se eravamo come il figliuol prodigo, gente che voleva uscire dalla casa di Dio, nostro papà, siamo chiamati a ritornare, a rientrare nella casa del Signore. E allora la nuova ed eterna alleanza che si radica sulla parola di Dio, che ci prepara all'unico ed eterno sacrificio del Signore, la sua cena, diventa luce che illumina il buio del cammino della nostra vita. Parlo del buio del cammino della nostra vita, perché senza il Signore non possiamo fare nulla, ma tutto possiamo, dice l'Apostolo, in colui che ce ne dà la forza. Ecco che senso ha allora la modalità della trasfigurazione del Signore proclamata nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, quest'oggi. Quando Luca parla di Gesù che prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, appena prima Gesù aveva detto: il figlio dell'uomo verrà preso, catturato, torturato, morirà e poi risorgerà. Il primo annuncio della passione. Quando? Durante l'esistenza terrena del Signore, durante il suo cammino verso Gerusalemme, con una espressione di Luca che è tipica, con volto indurito, dice, con un volto estremamente serio e conscio della sua passione, morte e risurrezione. Con quel volto il Signore abbatte, potremmo dire, le piccole risorse dei discepoli e degli apostoli. Si abbattono al punto tale che entrano veramente in depressione. E allora il Signore, durante il cammino, durante la strada storica verso Gerusalemme, prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigura davanti a loro. Noi lo diciamo in maniera così molto semplice e molto facile, ma Luca per due volte sottolinea che lui, Gesù, sale sul monte a pregare e mentre pregava Gesù si trasfigura, il suo volto cambia d'aspetto. Che cos'è per noi la preghiera? Che senso ha il pregare oggi, in un mondo in cui abbiamo, forse ancora nonostante le crisi, tutto e soprattutto? Il pregare è entrare in comunione d'alleanza nuova col Signore. Il pregare è fare un cuor solo e un'anima sola col Signore. Il pregare, direbbe la Bibbia, è fare un'alleanza talmente forte, talmente profonda, come fa lo sposo nei confronti della sposa. Cristo, lo sposo, nei confronti della sposa, l'umanità. E in questo clima d'amore che nasce, si sviluppa, si converte una persona, una comunità, una chiesa, un mondo alla preghiera stessa. Ma la preghiera non può essere una ripetizione strana, una richiesta dammi questo, dammi quest'altro, alla maniera capricciosa di un bambino. La preghiera è unione di cuori, unione di volontà tra Dio in Cristo e l'umanità che cerca, che vuole, che spera, che vive nel buio di un cammino e se non ha la luce del Signore non trasfigura nulla. Dionisio da Furlano, un teologo della Chiesa orientale, un uomo che vive qualche secolo fa e che teorizza in una sintesi splendida come il monaco, lui dice testualmente, scrive, Gegrandai, scrive l'icona, mica la dipinge, noi diciamo la dipinge, no, la scrive. Perché? Ma perché l'icona è un qualcosa di scritto, perché noi vediamo il Signore contemplando il suo volto già sulla faccia di questa terra. E Dionisio da Funa dice, quando il monaco diventa monaco, e lo diventa per tutta quanta la sua esistenza, per una scelta personale, allora il direttore, il padre spirituale e il responsabile, l'abate del monastero, si uniscono, chiamano il monaco e dicono, tu domani, alla vigilia, adesso sei della trasfigurazione, tu domani sei chiamato anche tu a scrivere la tua icona di vita, la tua icona esistenziale. Sei chiamato allora stanotte in veglia a dipingere scrivendo questa icona. E questo diventa il leitmotiv della tua vita. Come tu la notte, prima di essere monaco per tutta la tua vita, sei chiamato a scrivere l'icona della trasfigurazione, così da domani tutta la tua vita sarà un trasfigurare quel mondo che il Signore ti ha regalato. Sei chiamato a diventare un volto e un'icona vivente nel trasfigurare tutto quello che il tuo pensiero, il tuo amore, il tuo corpo, il tuo spirito affronteranno nella realtà delle cose. Bellissimo questo modo allora di unirci alla luce sfolgorante della trasfigurazione nel buio del cammino non solo della vita di un monaco ma nella nostra vita, perché anche noi siamo diventati figli di Dio, anche noi abbiamo lo Spirito Santo nella luce del nostro cuore, anche noi siamo chiamati a metterci su questo altare per unirci all'agnello pasquale, per sacrificare la nostra vita per la volontà di Dio, per la salvezza dei nostri fratelli. Che il Signore doni a noi la gioia di mettere al centro della nuova ed eterna alleanza Cristo, il Figlio di Dio. Quello stesso Cristo di cui quella parola sopra il monte Tabor viene proclamata. Questo è il Figlio mio, l'eletto, l'amatissimo. Ascoltate.